redigio.it e la storia continua.
...1921. La guerra ha fatto impazzire le stagioni? Gli inverni rigorosi e nevosi sono dunque proprio scomparsi dai nostri paesi? Ma questa domanda si ripete oggi da molti, mentre l'inverno declina quasi a conclusione della sua mitezza, rivelandosi questo essere il terzo inverno dolce e poverissimo di precipitazioni nevose e di geli. Certo, desta meraviglia e impressione la grande differenza tra l'inverno che ora finisce e l'ultimo, quello assai crudo del 1916-17, il quale aggiunse i suoi orrori anche a quelli della guerra. Nevicate lunghe, persistenti, estesissime, che si sovrapponevano, temperature per molto tempo sotto lo zero, con minime persino di meno 12, meno 13, meno 14, nelle città più fredde dell'alta e media Italia, che quest'anno, attorno alla stessa epoca, hanno visto il termometro salire quasi altrettanto sopra lo zero. I giornali hanno parlato più volte delle scorse settimane di tepori primaverili generali, persino a Parigi, e di temperatura mite e di povertà di ghiaccio, niente meno che sulla disolata e ghiacciata Islanda. Tuttavia, non ci sarebbe da meravigliarsene che non mancano davvero i tempi, esempi di stagioni così tardive da invadere addirittura la stagione successiva. Nel 1171-72 l'inverno fu in Germania dolcissimo, gli alberi si vestirono di foglie in dicembre, gli uccelli nidificarono in gennaio e in febbraio si schiusero le uova, mentre temporali e fulmini si scatenavano come e più che in estate. Nei mesi di novembre e dicembre del 1504 fu in Italia un caldo straordinario e molte piante fiorirono. Nel luglio 1816 l'estate fu molto fredda, tanto che sulle montagne della Savoia cadde in luglio così abbondante neve da seppellire i raccolti. La temperatura andò, caso stranissimo, mitigandosi nell'autunno e nell'inverno successivi. Le nevi si squagliarono, onde nel gennaio del 1817 i contadini di Chambéry e di Entremont raccolsero le biade, che dicesi fossero rimaste inalterate sotto la neve. L'impressione dei primi caldi, padroni estivi, è in noi accompagnata da sensazioni esagerate. Noi, popoli della zona temperata, siamo dei fortunati, ma nel nostro egoismo ci lagniamo quel poco che turba la nostra beatitudine. Dimentichi volentieri del prossimo, sottoposto ogni anno a sofferenze immani. Per trovare i raffronti consolatori, per noi non è affatto necessario andare molto lontano. Bastano 10 ore di viaggio aereo. Eccoci in Algeria, nella stufa di Orleansville. L'estate qui ci offre una media di 29-30 gradi, che salgono anche fino a 46 all'ombra, col contentino di un bel scirocco. Narra il generale Quesmoy che, quando era maggiore, dovette un giorno prendere la diligenza di Orleansville. Nacque una discussione sul caldo, si fece una scommessa. Il conduttore mise 4 uova fresche sul sedile, accanto al postiglione, poi diede il segnale della partenza. Alla prima tappa le 4 uova erano cotte a duro. Afferma l'esploratore che nel viaggio in Tripolitania dovette mettere dei sandali al suo cane perché la sabbia arsa a 70 gradi gli bruciava le zampe come se fosse stata di bragia. L'ondata del caldo, la parola è di moda. Oggi tutto si propaga a ondate, è caldo come il ribasso dei prezzi. Peccato che l'ondata del ribasso sia stata assai meno sensibile di quella del caldo. Il calore ha spinto il termometro ad altezze inconsuete in molte nostre città, dove sono state raggiunte massime dai 35 ai 39 gradi per vari giorni consecutivi. Temperature elevatissime, dunque, e quel che è peggio, persistenti. Oggi, 14 gennaio 1921, la canicola, e che canicola, è il perno di tutte le conversazioni. 18 dicembre 1921, e l'inverno riporta il dominio della bora sull'Alto Adriatico e sulle regioni che lo circondano. Ignota prima della guerra a chi non viva o sia vissuto in quei paraggi, è oggi invece ben conosciuta e da molti italiani anche del Mezzogiorno, che la ricordano con esacrazione. Solo chi l'ha affrontata sa le sofferenze che apporta, sofferenze che tra i disagi della vita di trincea e tra le pericolose veglie sul mare, dal furioso vento sconvolto, sembrano insopportabili. A Trieste si sono messe nei punti più battuti catene alle quali la gente possa aggrapparsi per non essere buttata a terra, e si sono costruiti appositi ripari. Le oscillazioni che questo vento imprime agli edifici di notevole altezza possono provocarne la rovina, quanto al ritmo dei colpi concordi col periodo di oscillazione di quelli. Figuriamoci quanto acido carbonico abbiano vomitato le decine di migliaia di bocche di cannone nell'ultima guerra, senza contare i fucili, le mitragliatrici, le mine, gli incendi e le esplosioni dei depositi di polveriere. Ma non credete che l'atmosfera non se ne sia risentita? Noi crediamo di sì. Non è quindi improbabile che il tempo che fa dipenda dall'esuberanza di acido carbonico nell'aria, il quale ha investito le regioni vicine e lontane dalla guerra, risparmiando le lontanissime, le mediterranee e le marittime, a cui il mare, funzionando da potere regolatore con l'assorbimento, accorda il beneficio di una atmosfera benigna.